come ci organizziamo.
Avrei delle slide però.
Io faccio tutto quello che...
Se ci sono delle slide che avevo preparato per introdurre.
Chi le apro?
Sono lì su, sono sopra, sì.
Sono sul computer. Adesso invitiamo gli addetti al servizio tecnico.
Grazie, sì. Ma è una regione del nord con una, sicuramente al nord, ma dove là il capoluogo, che è una delle città più italiane però di questo paese, è Trieste, da dove vengo. E quindi questo è il dato. Io vorrei cominciare richiamando alcune parole chiave che sono state citate. Sicuramente responsabilità, sicuramente trasparenza, sicuramente qualità, ma sicuramente anche centralità della persona, servizi che si adeguano ai bisogni e prospettiva epidemiologica con la quale ci dobbiamo misurare. Ebbene, tutto questo percorso non può che essere alimentato da un prerequisito, che è quello dell'equità, perché se sulla trasparenza dobbiamo confrontarci con i dati, dobbiamo necessariamente dare sufficienti informazioni alle comunità per accompagnare il processo di cambiamento che, come sempre, quando si interviene su questi campi è molto delicato e molto sensibile. Ho sentito questo nuovo acronimo dei LEO oggi dall'assessore della Sicilia. Io devo dire che avrei qualche preoccupazione di imporli direttamente, perché sarebbe un processo di accompagnamento abbastanza autoritario, abbastanza gerarchico. Se saltano le giunte quando si decide di fare i cambiamenti in maniera autonoma a livello regionale, figuriamoci cosa potrebbe succedere a livello politico con un'impostazione politica dall'alto. Quindi vorrei partire da questa nostra esperienza, dove, come si sa, noi siamo fuori dal Fondo Sanitario Nazionale dal 97, ci finanziamo con le nostre risorse, abbiamo mantenuto il finanziamento storico fino all'anno scorso e con quest'anno, nel 2011, abbiamo cominciato con il finanziamento ponderando appunto la popolazione. Non so chi fa scorrere un attimo le slide, perché questo ci facilita un attimo nel compito. Siamo partiti ovviamente dal decreto legislativo 502, dove ovviamente si diceva che le regioni avevano questo compito di ponderare la popolazione sulla età, sesso e rapporto standardizzato di morte, nonché altri indicatori non precisamente definiti. Avanti. Le motivazioni per le quali lo facevamo era quello di ripristinare la coerenza con quanto previsto dalla norma. Ci sono problemi? Dobbiamo tornare un attimo indietro. Parte pure. Ecco. Adempiere la previsione del piano sociosanitario regionale. E abbiamo approvato, non c'è problema, abbiamo approvato il piano sociosanitario regionale nel 2010, dopo un percorso in cui abbiamo lavorato per un anno intero su un libro verde che aveva indicato quali erano le questioni più importanti, e ovviamente, come dicevo, il prerequisito era quello di garantire l'equità territoriale che non esisteva. Avanti.
Il tema era quello di ripartire.
Va bene. Mi dispiace perché le difficoltà tecniche, cercherò di alzare la voce. Il tema era quello di ripartire, okay, tra le 11 istituzioni che abbiamo, e quindi passare dalla fase storica al finanziamento, ripeto, su base ponderale. La spesa storica non garantiva l'equità territoriale, per cui abbiamo proceduto ad un percorso avanti. Il tema appunto era di utilizzare i proxy che erano stati citati prima dal Ministro Fazio, in maniera tale da avere anche una lettura semplice anche per ciò che riguarda la comunicazione e la condivisione che c'era da fare con la comunità, e quindi utilizzare gli stessi parametri però pesando la popolazione sulla base dei criteri che adesso andrò a indicare. Avanti pure. È anche meglio il finanziamento su base regionale, suddividendo la nostra regione su tre aree vaste, quella Giuliano-Isontina, quella Udinese e Pordenonese. È una suddivisione che in qualche maniera richiama anche un agglomerato degli enti che agiscono in queste aree, e che per lo più all'interno di queste aree, come vedete più avanti, la domanda del territorio viene quasi completamente esaurita. Presenta una sostanziale semplicità perché ci permette di utilizzare i dati che abbiamo a livello di sistema sanitario regionale dal punto di vista informatico, avanti ancora. E quindi l'applicazione è degli stessi proxy e l'estensione dei parametri però è con una pesatura diversa della popolazione, cosa che non è ancora stata fatta qui, così come previsto dalla legge 662 del 96, cosa che sarebbe necessaria. Come vedete i proxy sono gli stessi, prevenzione e medicina di base ovviamente sono fissi sulla base di una decisione nazionale, ma anche giustificata dal fatto che per esempio per ciò che riguarda i medici di base, i pediatri di libera scelta, è dovuto al numero di assistiti che hanno. Ciò che riguarda invece la farmaceutica, la specialistica, la territoriale e l'ospedaliera, noi abbiamo utili, come vedete a livello nazionale non c'è una pesatura della popolazione se non per la spesa ospedaliera che riguarda soltanto il 50%, mentre noi abbiamo pesato la popolazione, ripeto, per età, sesso e rapporto standardizzato di morte, sia per la farmaceutica, sia per la specialistica, sia per la territoriale, sia per l'ospedaliera. Avanti. E i vantaggi vengono ovviamente favoriti i processi di integrazione gestionale e organizzativa all'interno delle aziende che agiscono nelle tre aree vaste, ce ne sono tre in quella pordenonese, cinque in quella udinese e quattro in quella di Triestina. Ci sono miglioramenti di efficienza di un'azienda perché questa ognuna è portata a produrre più vantaggi per l'intera vasta e anche i valori della mobilità sanitaria regionale che ammontavano a 544 milioni scendono a 74 milioni perché soltanto per le prestazioni extra tetto questa mobilità viene garantita. Quindi anche qui un intervento di semplificazione molto importante. Avanti. Qui abbiamo una serie di indicazioni che ci dicono come avviene anche questa mobilità intraregionale e vediamo che comunque in particolare c'è una tenuta di un sistema che è in qualche maniera spostato inversamente a quanto erano destinate le risorse. Avanti. E qui questa slide è importante perché si ripete comunque un concetto molto importante. Le tre aree vaste, come vedete, dal 93,1% al che è il massimo, quella dell'area Giuliano Isontina, al 88, soddisfano per lo più completamente i bisogni di salute che avvengono all'interno di queste aree vaste. Quindi la mobilità intraregionale per ciò che riguarda una serie di servizi non viene in nessuna maniera toccata e quindi il parametro di queste tre aree vaste può essere mantenuto. Avanti ancora. Il risultato del riparto 2010 tra le aree vaste, se fosse stato calcolato soltanto sulla quota capitaria semplice, avrebbe avuto quelle percentuali di differenza notevoli, nel senso che l'area Giuliano Isontina avrebbe dovuto avere il 33%, se non vedo male, l'11%, scusatemi, in meno, mentre avrebbero dovuto avere molto di più sia l'area vasta udinese che quella pordenonese. Avanti ancora. Abbiamo quindi considerato di pesare la popolazione su quei tre parametri che ho detto prima, età, sesso, rapporto standardizzato di morte su radice e la rilevazione della spesa sia per l'ospedaliera, sia per la specialistica, sia per la farmaceutica e sia per le territoriali. Il peso per ogni classe sulla base del costo medio regionale e l'applicazione del peso al numero di cittadini appartenenti e la specificità di classe in ciascun territorio. Avanti ancora. La correzione per ciò che riguarda il rapporto standardizzato-mortalità è un indicatore estremamente importante di bisogno sanitario correlato alla prevalenza di malattie croniche e alla mortalità precoce e questo ci sembra un indicatore assolutamente indiscutibile, oggettivo e non opinabile che deve essere applicato. Ricordo che per esempio questo indicatore nell'Emilia Romagna viene elevato al cubo, non alla radice. Avanti ancora. L'applicazione della ponderazione della popolazione produce questo effetto virtuale, per cui, come vedete, l'area Giuliana-Isontina, che è anche una area dove la popolazione è molto anziana rispetto alle altre, comunque porta a un elevamento della popolazione reale. Ecco, passiamo come vedete da una sia per ciò che riguarda il riparto, sia per ciò che riguarda il riparto delle qui abbiamo in termini, questi qui li abbiamo in euro, in spesa. Vedete che un riparto così pesato non porta all'11%, ma porta al 4,7% per ciò che riguarda la Giuliana-Isontina, per i motivi che ho detto prima. Il tutto non succede in un anno. A proposito di questo, io volevo dire che per ciò che riguarda il cosiddetto indice di deprivazione, su cui si è discusso molto, penso che sarebbe più corretto citarlo come indice di correttività o di correzione, se vogliamo, anche per una trasparenza maggiore dal punto di vista dell'impegno politico che le regioni devono assumersi nei confronti del Paese, e credo che sarebbe anche più trasparente chiamarlo per ciò che è: la necessità, il diritto, per le ragioni che ha detto anche l'assessore Russo prima, di garantire a quelle regioni che hanno avuto di meno in passato la necessità e il diritto, ripeto, di raggiungere anche la possibilità di continuare insieme a far fronte a queste tematiche. Si capisce da soli, insomma, non vado a spiegare cifre che ciascuno di voi è capace di indutivamente e deduttivamente, ma anche criticamente, di leggere. Andiamo avanti. Qui abbiamo un'ipotesi di temporizzazione in 10 anni, quindi praticamente la decisione ovviamente non poteva essere quella di ridurre le risorse all'area che aveva di più. Abbiamo portato verso l'alto le tre aree isontine, tutte le tre aree aree vaste della nostra regione, cioè a dire, abbiamo fatto un calcolo che in circa 10 anni la differenza di circa 34 milioni in più che prendeva l'area Giuliana-Isontina poteva essere ridotta con un percorso di circa 4 milioni all'anno. Quest'anno abbiamo già cominciato, nel 2011 le linee di indirizzo per ciò che riguarda la gestione 2011 hanno già cominciato. Abbiamo cominciato con una distribuzione mantenendo le stesse risorse dell'anno scorso dall'area Giuliana-Isontina, aumentando invece l'area udinese e quella pordenonese, rispettivamente con 2 milioni e 3 l'area pordenonese che aveva di meno, e rispettivamente con 2 milioni e 2 invece l'area udinese. Andiamo ancora avanti. Ancora qualche esempio, andiamo avanti, sono troppi numeri, ci fermiamo qui. Quello che volevo dire ancora è che, secondo me, anche dall'intervento del professor Antonini che ho sentito circa un mese fa in un castello un po' freddo, non era molto riscaldato, ma dico, i temi che abbiamo affrontato erano estremamente caldi. Io credo che si può uscire da una situazione di difficoltà, affrontando i temi per quello che sono. Ripeto, non chiamiamolo più indicatore di deprivazione, chiamiamolo correttivo per quello che può essere e che è giusto che sia, ma con la trasparenza con cui poi non si vanno a confrontare opinioni o dibattiti e confronti che partono da situazioni, oserei dire, dogmatiche. Ci troviamo con un sistema tolemaico, quello che è esistente, che non si confronta e non si vuol confrontare con le sfide che abbiamo, sono ineludibili quelle economiche, per garantire la sostenibilità, per garantire i diritti, sono, ripeto, ineludibili. Questo è il primo tema. Il secondo tema è quello di capire che non c'è più da andare a Roma né col cappello in mano, ma neanche per fare contrattazione. Ciascuna regione, soprattutto su questa tematica, che ha la competenza, deve fare il suo. Non ci sono più opinioni da discutere. Abbiamo delle indicazioni, abbiamo il piano nazionale della sanità, abbiamo dati a sufficienza per capire, per esempio, che per ciò che riguarda l'emergenza, il settimanale, il Sole 24 Ore della scorsa settimana, dà un quadro della nostra situazione, dove dobbiamo uscire da una concezione emotiva, molto italica, devo dire, ciò che si capisce, ciò si intuisce, ciò che si percepisce, che la sanità debba essere, affrontando, ripeto, i temi dal punto di vista politico e economico, che sono quello della responsabilità, della trasparenza e della prospettiva epidemiologica, 1 milione di Alzheimer, il rapporto che abbiamo avuto dal dottor Del Favro l'anno scorso sulla non autosufficienza, a luglio dell'anno scorso, ci dà chiaramente quali sono le sfide che stiamo affrontando. Quindi non più contrattazione, ma ancor meno complicità. E quando parlo di complicità con tutti. Non può essere il sistema sanitario un sistema che produce rendita, non ce n'è più per nessuno, può produrre reddito, può produrre sviluppo economico, ma ripeto, su una base di assunzioni di responsabilità dove la contrattazione e la complicità non ha più spazio. Noi cerchiamo di farcela per ciò che è possibile con le nostre forze, credo che ci siano esempi, modelli e informazioni e anche proposte politiche più che sufficienti per arrivare a un tavolo per definire alcuni aspetti. Chiudo con un ultimo accenno. Abbiamo anche la questione delle convenzioni, per ciò che riguarda la medicina convenzionata, pediatri e Federfarma e anche specialisti. Ecco, credo che anche su queste tematiche, per ciò che riguarda gli accordi integrativi regionali, dove ogni regione fa il suo percorso con le difficoltà, dovrebbe essere trovata, questa sì, un momento di discussione sui tavoli nazionali, in maniera tale che poi l'accordo collettivo nazionale non segua a 21 accordi integrativi regionali, con differenze che sappiamo e con situazioni anche di difficile governo, che in un momento come questo ha bisogno invece di indicazioni molto precise. E quindi superamento della contrattazione, superamento della complicità, anche quella sindacale, e superamento anche del momento così abbastanza, se posso dire, libero di ciascuna regione di affrontare il tema della medicina convenzionata, quello della farmacia, che in questo momento sono chiamati a svolgere importanti cambiamenti sullo scenario della medicina all'interno dei sistemi sanitari regionali e sui quali indicazioni, qui sì, ripeto, un'indicazione più precisa da parte del governo centrale ci aiuterebbe. Grazie.